facciamo solo qualche passo proprio perché anche oggi le scritture sono troppo ricche e quindi non possiamo che proprio cercare di prendere qualche scintilla, perché sapete che la parola di Dio non la si capisce mica, la si ascolta ma non si capisce. Se quello che abbiamo ascoltato adesso lo rileggete domani è già tutto diverso, perché secondo quello che ha detto un grande padre della Chiesa, la scrittura cresce insieme a chi la legge, quindi non è che lei si ferma e tu l'hai presa, la parola di Dio continua a crescere e quindi tutte le volte si ripresenta a te con sorpresa. Perché non sei tanto tu che guardi la scrittura, la parola di Dio, ma prima di tutto è lei che guarda te e che ti viene incontro con affetto, con attenzione, e viene a te là dove sei e si adatta alla tua condizione, ai tuoi pensieri, alla fatica del tuo animo stamattina, alla tua solitudine o al rovescio, al tuo desiderio di fuggire. Ti cerca e ti trova dove sei. Ora dico questo perché il testo di Ezechiele, che è molto severo, dice che di tutto questo però sei responsabile. In casa tua sei tu responsabile, e sei responsabile di questo, sei responsabile dell'amore. Questa è la grande responsabilità che noi abbiamo. Ho avuto piacere che un grande capo dell'Islam, un'autorità di altissimo livello, abbia alzato la voce per dire che l'Islam non è un selvaggio ammassamento, non è un'autoglorificazione che esclude gli altri dal diritto di aggredire. E mi è piaciuto, perché forse lui non sa che noi ascoltiamo oggi questa parola, ma io ho avvertito che lui aveva un posto importante oggi nell'assemblea cristiana, perché nella sua cultura, nella sua tradizione, nelle sventure drammatiche che colpiscono l'Islam in questi tempi, di fatto lui si è posto come difensore della carità, difensore dell'amore. Questo è un compito di tutti ed è un compito che ognuno di noi quindi assolve dove è, vero? Concretamente, con immediatamente le persone che gli sono vicine, quelle che sono state affidate al suo cuore, alla sua preghiera, quelle che qualche volta magari gli sono anche troppo vicino perché gli danno qualche randellata in testa, però anche loro, è vero, col randello sono affidate anche loro. E quindi c'è questa parola un po' strana, non è forse l'unica possibilità di tradurre quella parola dal testo ebraico, però non è male, insomma, che usi il termine sentinella. Ti ho posto come sentinella per la casa di Israele, e quindi devi vegliare, e se non ci si vuol bene devi protestare, e se magari tutte le cose vanno bene ma non ci si vuol bene devi protestare, devi avvertire che non si può, non si può non voler bene. Si può essere molto malmessi, la relazione può essere molto affaticata, può essere che tu dentro nel tuo cuore non puoi sentire che una definizione negativa della vita di quella tal persona, ma più forte di tutto gli devi voler bene. Dice, ma se non funziona bene, appunto per quello gli devi voler bene, perché la caratteristica del Dio di Israele, che è il papà di Gesù, è che lui, appunto come tante volte cerchiamo di ricordare qui, ci vuole bene come siamo, con tutti i nostri difetti, con i nostri tradimenti, con le nostre fughe, le nostre paure. Non ci vuole bene perché siamo a posto, ma come siamo ci vuole bene. E anche su questo sarebbe interessante poter fare qualche osservazione in più, ma non voglio farla anche per non disturbare, io sono un vecchio matto, quindi non, bisogna che stia un po' attento. Però a dire che certe volte si condannano situazioni, vicende, persone, modalità della vita, interpretazioni della vita, perché sono sbagliate secondo la legge, perché sono sbagliate secondo la natura, perché sono sbagliate secondo le tradizioni più profonde. E però il rischio di non fare quell'altro controllo, ma è volersi bene, è per volersi bene. Fu una domanda molto difficile posta al cardinale Martini pochi mesi prima della sua morte, dove si diceva una situazione che viene normalmente giudicata sbagliata. E quindi lui veniva richiesto di dare una risposta circa l'esercizio della sessualità in quella situazione. E lui come risposta ha dato questo: negli affetti profondi la sessualità è molto importante. E ha chiuso. Capiste perché sto dicendo questo? Perché all'ultimo stadio di ogni vicenda la misura che bisogna prendere è quella del voler bene. E può darsi che il voler bene esponga i porti a situazioni, a vicende, a scelte, a condizioni molto delicate, che possono essere giudicate anche sbagliate. Però attenzione, perché questo nostro compito di sentinella alla fine è questo. Mentre invece il rischio che corriamo è che molte volte capovolgiamo la cosa e quindi diciamo: eh sì, va bene, è per volersi bene, però intanto lasciamo l'ultima parola sempre all'amore, perché questa è la modalità di Dio. Anche quindi rispetto alla legge abbiamo ascoltato una delle parole fondamentali del testo della lettera ai Romani oggi. Forse questa vale la pena che la riascoltiamo. Dice: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. In questo testo, insieme a tante cose bellissime, c'è un verbo che è usato solo qui di fatto, è usato un'altra volta ma in un senso diverso, ma è usato solo qui in tutto il Nuovo Testamento. È un verbo di traduzione difficile, il traduttore italiano propone questa cosa: qualsiasi altro comandamento, e dice, si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. Cosa vuol dire questo si ricapitola? Di fatto il verbo vorrebbe dire, tradotto alla lettera, che ogni cosa che viene chiesta anche da Dio trova però la sua verità e la sua pienezza soltanto nell'amore, non in se stesso, non in se stesso, perché in se stesso non è sempre garantito l'amore. Si può anche fare un'opera doverosa, ma con sentimenti di vendetta, con animo di orgoglio e di affermazione, per essere il più bravo e il primo della classe, per avere ragione, o addirittura per accusare un altro. E allora però non è. Perché l'unica cosa di cui siamo debitori, avete sentito, no? Non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Perché siamo debitori dell'amore? Cari fratelli e care sorelle, perché se noi non fossimo stati amati non saremmo qui, e se noi non fossimo stati amati il nostro cuore e il nostro pensiero sarebbe pieno di sentimenti negativi. Invece, vedete, io so che molti di voi, alcuni di voi moltissimo, sono in grande paura, in grande prova. Anch'io mi trovo in certa delicatezza di situazione, e però quanto abbiamo ricevuto, o perlomeno io lo devo dire di me, che debito enorme ho da pagare. E come è sempre molto scarsa la mia risposta, molto calcolata, molto fredda. Per cui uno mi manda una famiglia, un messaggino, ma quanto ci vuoi bene? E io gli rispondo, non sono capace di voler bene, per fortuna ci siete voi. No, si capisce, perché poi davanti a questo voler bene si è sempre irrimediabilmente insoddisfatti, no? Per la misura, per la tonalità, per la profondità, per la verità. E quindi questo immenso debito d'amore, questo è il giudizio severo. Il giudizio severo non viene, sapete, nel rischio inferno-paradiso. Il rischio vero è il paradiso che abbiamo già ricevuto e sul quale siamo purtroppo un po' distratti. E quindi non ci ricordiamo, non teniamo conto, non stiamo attenti al bene che abbiamo ricevuto. Ieri sera con la parrocchia degli Atei il tema di cui si parlava era la bellezza. È stata una cosa interessante, molto. E poi però volevano farmi parlare, io non voglio che mi facciano parlare, voglio parlare se lo voglio, con voi devo per doveri d'ufficio, ma altrimenti non voglio che mi facciano parlare. Però quello che mi è sembrato di dire è che la bellezza non è una cosa che prima di tutto noi guardiamo, è una cosa che prima di tutto lei guarda a noi. Se lei non ci guardasse, non venisse a noi, noi non l'intenderemmo. È per quello che si può anche dire in modo popolare che è bello quello che piace, perché ci piace molto quello a cui noi piacciamo. Il pomeriggio, così per caso, ho sentito quel secondo tempo del secondo concerto di Chopin per pianoforte e orchestra, e che perlomeno per me è una grande passione proprio. E quando l'ascolto, appunto, ci si sente come visitati, osservati, raccolti. Quindi il bello è qualcosa di intimamente legato al buono. Sapete che quel buon pastore del capitolo 10 dell'Evangelo secondo Giovanni, quello che chiama le pecore, se le tira dietro, eccetera, il pastore buono, in realtà il termine che usa nel testo originale greco è bello, il pastore è bello. E quindi bello e buono, capite? Lì sono la stessa cosa. Ed è per quello che in realtà, alla fine, la connessione più forte, per stare anche nel nostro tema, è quello tra la bellezza e l'amore. No, ti sarà sicuramente capitato questo, no? Per esempio, quando mi capitasse di essere, non so, nell'aula di ingresso della stazione di Bologna e non conoscete nessuno, no? E tutti i volti passano davanti e sono come noi, ma all'improvviso c'è una persona che conoscete. Lei non vi sta guardando magari in quel momento, ma è come se succedesse qualche cosa, no? Perché c'è, è vero? E perché quindi la relazione che voi immediatamente avvertite con quella persona, semplicemente perché la conoscete, è vero, in qualche modo supera tutto l'anonimato dell'ingresso della stazione e subito si trasforma in un incontro, in magari neanche la possibilità di dire qualche cosa perché sei in ritardo col treno, ma dopo quando lo si incontrerà dice, ma sai che ti ho visto a Bologna in stazione? Certo, è un avvenimento, perché l'amore è sempre questo incontro. E quindi anche quando vi capitasse che ci siano degli incontri perché per qualche aspetto possono essere sbagliati, siate meditativi, siate prudenti. Io ve lo do come consiglio da vecchio amico, insomma, perché se c'è dentro l'amore è subito molto delicato. Capisco che questo si può porre come obiezione anche per tante preoccupazioni che ci sono, che tutti abbiamo, bisogna che le cose vadano bene, è chiaro che le cose devono andare bene, però il Vangelo è una esigenza in più che pretende di essere primaria, ma bisogna prima di tutto volersi bene. Per cui se devi anche dirgli qualche cosa o rimproverarlo o dirgli no, guarda, e qui sei fuori gioco, cominciate prima rinnovando il vostro amore per quella persona, perché prima di tutto e di tutto siamo debitori dell'amore. La cosa molto curiosa nel testo del Vangelo, che è un testo che ha parecchie complicazioni, ma insomma adesso non possiamo spendere troppo tempo, è che a un certo punto, avete visto, in mezzo a questo testo del Vangelo, dove si dice che bisogna assolutamente volersi bene e far di tutto per aggiustare, perché c'è stata una divisione, io non sono stato capace di convincerti a metterti in pace, adesso ne vado a chiamare altri due o tre, guarda che se no ti porto in parrocchia, l'altro terrorizzato dice no, ora facciamo la pace, buona, è vero. Insomma, come bisogna a tutti i costi, a tutti i costi. A un certo punto avete visto cosa fa, no? Quello che, mi pare già l'altra domenica, no? Forse due domeniche fa, aveva detto solennemente Gesù a Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Avete visto che roba? Perché tutto quello che scioglierete, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. È quello che aveva detto a Pietro e agli apostoli. Il potere degli apostoli viene dato a tutti, a tutti. C'è questa autorità, capite? È un'autorità però che dà una terribile responsabilità, vero? Perché non è che voglia dire il Signore, va bene, in cielo siamo d'accordo, quindi se li perdoni, li perdoniamo. E se non li perdoni, beh, dico, ma scherzi, ma gli chiudi la porta? È una responsabilità tremenda, quello del perdono. Bene, per noi, in ogni caso, è una responsabilità tremenda quella dell'amore. Devo dire che per me è di grande insegnamento quando mi capita che qualcuno vuole confessarsi e mi spiega che non riesce a voler bene a una persona. Io capisco che quella persona e quella storia che ho davanti ha fatto già molta strada. Perché? Perché avverte la fatica e la ferita del non riuscire a voler bene. Forse dovremmo sempre tutti confessarci di questo, capite? Però è bellissimo pensare che ci dispiace non volerci abbastanza bene. L'amore è una grande liturgia interiore, esterna, fatta di parole, di silenzi, di segni, di lacrime, di sorrisi. Imparare la liturgia dell'amore. Per fortuna abbiamo avuto tutti la fortuna di qualche maestro, è vero, qualificato di passaggio, che però ci ha lasciato lì un insegnamento che per noi è rimasto decisivo. E anche quando siamo nella bufera della nostra vita ci viene in mente, ecco, però, è vero, è per fortuna così, è vero, è il nostro grande potere. Quindi vedete, anche una parrocchiotta come questa, messa in mezzo a un quartiere con tante realtà, anche con tante difficoltà, fatiche, è il nostro compito di volere bene. Per me è gradevole, è quasi naturale che diversi di voi abbiano un contatto, per esempio, con il nostro carcere, perché è nel nostro territorio, non è una cosa da poco che ci sia questo. E poi avete tutto quello che avete, abbiamo tutto quello che abbiamo, è vero, nelle nostre case, nella nostra vita di tutti i giorni, come fare, come fare. Ecco, alla fine vorrei dirvi, c'è una semplificazione, sapete. Perché? Perché uno dice, ma adesso cosa si può fare, quell'altro cosa si può fare per questo problema, per quell'altro, su bonda libera. Di una cosa sei brava. Sei brava a voler bene. Allora tu il problema non lo risolverai. Io sono molto legato a una assistente sociale che molti anni fa, quando ci faceva, voleva far capire che noi dovevamo prendere tra di noi Massimo, che è quel nostro fratello che ogni tanto vedete qui, e lei ci ha detto, io non penso che con voi lui migliorerà nella sua malattia, ma io credo che lui starà meglio. Ed è stata la cosa che ci ha convinto, corriamo il rischio. Col rovescio, che siamo stati molto meglio noi da quando c'è lui con noi. E certo, speriamo, ci farebbe piacere, i suoi sorrisi sembra che vogliano comunicarcelo, che anche lui sta bene con noi. Perché alla fine i problemi non si risolvono, no? Quelli grossi e la maggior parte non si risolvono. Pensate come non si risolve la personalità che ognuno ha e che ognuno è. Allora qual è la strada? Non è cambiargli la personalità, è volergli bene. E in tante situazioni non posso fare niente, non sono capace di niente, però voglio bene. Da 15 anni incontro, quando vado in macchina verso il centro, a diverse ore del giorno, c'è una signora, e per dire anche una signora di una certa età, che lì sul bordo del prato si prostituisce. E io non ho trovato neanche l'animo, diciamo, di fermarmi, perché sono anche un imbranato, non ho paura di creare degli equivoci, non lo so, insomma, ci penso sempre sul fatto che forse dovrei fermare l'automobile e provare a dire qualche cosa, anche se lì è un po' delicata questa cosa, perché si rischia sempre di invadere un campo che non è un campo qualsiasi, è una scelta o una scelta subita, in ogni caso certamente anche di grande drammaticità. Una persona di una certa età, poi. E allora cerco di farle un riferimento d'amore, un riferimento d'affetto. Le faccio sempre un saluto, ecco, ma però credo che debba essere ben di più che un saluto. Ve lo do come buona strada per le situazioni impossibili che ci siamo portati a messa. È vero, quelle che proprio non si risolvono. Non si risolvono, ma hai il modo di avvolgerle della cosa più importante, dell'amore di Dio. Dio te l'ha dato perché tu possa passarlo. Certe volte con cuore tremante, con mano esitante. Coraggio, non avere paura. È la nostra responsabilità, ma alla fine è il nostro grande privilegio. E la cosa più grande che ci è chiesta è volere bene.